Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. E come avete ascoltato, oramai dal 7 ottobre le nostre trasmissioni hanno cambiato la sigla di apertura. Avevamo Lavorare con Lentezza appunto dal 7 ottobre, invece questo Canto per la Palestina che ci pare assolutamente doveroso per esprimere costantemente il nostro sostegno e la nostra solidarietà alla resistenza e al popolo palestinese. E detto questo, oggi abbiamo qui in studio un compagno dei movimenti per il diritto all'abitare, con il quale insomma affronteremo una serie di temi, a partire ovviamente dalla questione dell'abitare, ma in generale sui temi sociali e riguardo anche alla legge di stabilità. Parleremo poi di liste d'attesa e dell'ennesimo passaggio nel processo che riguarda gli infermieri dello Spallanzani, appunto accusati di querelati per aver a detta di chi li ha querelati diffamato lo Spallanzani e la sua direttrice generale dell'epoca, per un intervento fatto peraltro qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Hanno già vinto la causa civile in primo grado, adesso si trovano a affrontare quella penale, ma appunto poi saranno loro a raccontarci un po' com'è la situazione. E detto questo, lascio la parola appunto a chi sta qui in studio con me. Nel frattempo ci metteremo in contatto con un altro compagno per fare un po' un quadro della situazione.
Intanto buon pomeriggio a chi è in ascolto, e diciamo che per noi la giornata di domani è una giornata particolarmente importante, per questo siamo anche qui in studio insieme ai compagni che curano la trasmissione, e vorremmo dedicare una parte di questa trasmissione alle questioni legate al diritto all'abitare. Tra qualche minuto interverrà un compagno al quale non voglio togliere spazio, però voglio spiegare velocemente per quale motivo è una giornata importante. Diciamo che in relazione anche con altre città e con altre realtà che sono impegnate sul diritto all'abitare, abbiamo immaginato la giornata di domani come una giornata di mobilitazione dislocata, sia sui temi specifici territoriali, come facciamo sempre da un po' di tempo a questa parte, ma cercando di guardare anche alla manovra finanziaria in atto. Il 18 arriverà in Senato, per cui quella manovra non prevede un euro rispetto alle politiche abitative pubbliche, e soprattutto ciò che c'era sul piano finanziario, cioè i bonus, sono stati completamente cancellati. Noi non abbiamo mai sostenuto questa modalità di intervento che mantiene l'emergenza in piedi e di fatto premia i proprietari, però anche questo strumento che reputiamo non risolutivo è stato tolto. Per cui diciamo che questo è un tema della mobilitazione di domani. L'altro tema attiene direttamente a Salvini, al Ministero delle Infrastrutture. Sappiamo che il 19 presenterà il suo piano casa, il piano casa del governo, un piano casa che sta discutendo con Cassa Depositi e Prestiti e con la BEI, per cui è un piano che metterà in campo un intervento di cui abbiamo già visto alcuni segnali. Per esempio coloro che hanno il proprio stabile occupato, che non sono più in possesso di quello stabile, non dovranno pagare l'IMU. L'abbiamo letto oggi come novità, se ne parlava, e questo è un altro pezzo di intervento rispetto alle politiche securitarie che stanno già affrontando la questione delle occupazioni. Per cui io adesso mi fermo qui dopo questa breve presentazione e lascio la parola a Luca che sta per intervenire.
Sì, appunto stiamo per mandare in onda l'intervento del compagno al telefono. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento bene. Tu orecchie, pronto.
Perfetto, bene. Ti lascio dialogare immediatamente con Paolo, che non conosci, però te lo presento.
Non ci parlo mai, insomma,
esatto, quindi così ti do questa opportunità.
Buon pomeriggio, Luca.
Eccomi.
Vai, io ho soltanto presentato un pochino la giornata di domani. E volevo anche parlare dello sfratto che abbiamo avuto notizia soltanto in queste ore, che sta per colpire una signora anziana che è addirittura vittima di violenza in via Treccani, e per cui approfitterei anche di questo spazio che abbiamo per chiedere attenzione rispetto a questo sfratto e soprattutto rilanciare l'idea che le politiche abitative, se continuano a essere gestite soltanto in termini di emergenza, è chiaro che non ci portano da nessuna parte. Noi ci muoviamo dentro percorsi di lotta, però ci sono migliaia di famiglie che questi percorsi non li stanno percorrendo e soprattutto poi la pagano pesantemente in termini di sfratti, vengono messi per la strada senza soluzioni oppure si arrabattano per arrivare alla fine del mese tra affitti, bollette e quant'altro. Per cui l'avevo presentata un po' così, dato l'arrivo della manovra finanziaria e la presentazione del piano casa da parte di Salvini il 19 di dicembre.
Ma io credo che questo sfratto, insomma, che abbiamo intercettato è un esempio di quelli proprio eclatanti, no? Di una situazione che, anche dove non arriva fino a questo punto, è una situazione drammaticamente pesante. E questa signora, come dire, ha un'invalidità al 100%, vittima di violenza, ha avuto riconosciuto il bonus casa da parte del comune, il comune colpevolmente l'ha versato in ritardo, però il proprietario si è tenuto i 4.000 euro e ha fatto la causa del sfratto. Quindi, insomma, è una situazione che grida vendetta e sulla quale bisogna mobilitarsi, insomma, ecco, anche in fretta, però insomma quelle cose che proprio non bisogna, non si possono lasciar passare, diciamo. Però secondo me, al di là di queste situazioni così che colpiscono in maniera eclatante, qui è un terremoto sotterraneo, diciamo, quotidiano. Noi abbiamo capito che, cioè, anche le famiglie che lavorano, le persone che lavorano in Italia ormai sono povere, no? Per cui è anche importante e utile, diciamo, fare un ragionamento ampio sulla manovra economica, sulle politiche del governo, dei governi, perché qui il problema è che siamo poveri anche lavorando, diciamo, i livelli di sfruttamento sono tali e di speculazione nelle città. Quindi dobbiamo fare un ragionamento che tiene insieme diversi aspetti. E che dire, si lotta su tutti i fronti, questo è un po' necessario, no? Perché dal punto di vista del governo Meloni è chiaro quanto sia un governo, diciamo, che si è schierato subito con gli interessi forti di questo paese e continua con la sua linea dare sempre di più ai ricchi e togliere sempre di più ai poveri, diciamo, per essere anche un po' schematico e semplice. Però, diciamo, siamo anche dentro una campagna elettorale verso le europee che ormai è lanciata, no? Per cui i toni diventano sempre più ideologici e pesanti. E questo da una parte, quindi c'è il rischio, no? Che la destra voglia, come dire, far vedere gli sgomberi, ma in realtà sta già mostrando il suo volto con queste misure, ma anche, come dire, qui è tutta una serie di reati, ogni cosa che si fa, una persona che non esce da casa perché non sa dove andare, se c'è lo sfratto, anni di galera, se occupi peggio che mai.
La signora, cioè, di via Treccani, se fosse in vigore la legge che stanno per approvare, se non uscisse di casa con le sue gambe e venisse portata fuori con un intervento della forza pubblica, rischierebbe l'arresto.
Assolutamente, ci rendiamo conto dove stiamo andando, però è una logica, perché se tu di fronte a un impoverimento, a una situazione sociale così pesante, non solo non ridistribuisci un po' di ricchezza, costruisci un po' di nuovo welfare, mettila come ti pare, ma vai avanti sottraendo risorse, schiacciando sempre di più i settori popolari, a quel punto come li tieni a bada? Li tieni a bada sì, in tanti modi, con meccanismi anche di imbonimento che arrivano, viaggiano attraverso i media e via discorrendo, anche modelli di individualismo, ma ritieni buoni con la frusta, ovviamente, nel senso con la paura che se ti muovi vieni colpito e la paghi nell'individualità in cui affronti i tuoi problemi, poi la paghi in maniera molto amara. Però devo dire che non è che dall'altra parte poi uno vede un'opposizione e dici no, ok, c'è una speranza in questo paese, qui la speranza è che ci risvegliamo un po' noi in lotte come queste, il diritto alla casa, all'abitare, quelle che ci sono sul posto di lavoro o neanche posto di lavoro nel mondo del lavoro, perché qui il posto non so poi neanche chi ce l'ha, è un posto così generico, però diciamo che secondo me l'abbiamo visto anche con il cosiddetto reddito di cittadinanza, che era insufficiente eccetera, ma tutto sommato comunque qualche risorsa a qualcuno che non avrebbe avuto, che stava alla canna del gas, che non avrebbe avuto alternative, arrivava, ma chi l'ha difeso poi in questo paese? Quindi noi dobbiamo capire che qui c'è un problema di forze, di rapporti di forza, e sembrano parole antiche, ma se tu non, come dire, in forma nuova non ritorni, diciamo, a questo antico concetto che se non costruisci le lotte, se non costruisci i rapporti di forza, non ottieni i diritti, cioè non è che ti cascano dall'albero, cioè i padroni non hanno bisogno di lottare, no? Quelli ce l'hanno in mano il potere, quelli decidono, poi ci sono meccanismi fra di loro, no? Che possono farsi lo sgambetto a vicenda, però noi questa idea, questa di unire i temi, i diversi temi sociali, i cruciali che ci sono, il lavoro, il reddito, la questione abitativa eccetera, e di mettere in campo dei percorsi di lotta che sognano, che vanno anche in rottura. Qualche giorno fa padre Zanotelli ha detto bisogna andare in prigione, forse se lo arriva a dirlo lui vuol dire che c'è bisogno in qualche modo di urlare, di provare a cambiare, di organizzarsi soprattutto per cambiare le cose, insomma, perché essere organizzati sicuramente è molto importante.
In questo senso io parlerei un po' della giornata di domani.
Sì, io vi lascio un commento, poi so che voi magari potete proseguire e allungare, diciamo, e arricchire soprattutto il ragionamento. E domani secondo me è una giornata importante, perché da una parte si chiude l'occupazione di via del Policlinico. Dici, si chiude un'occupazione, è una cosa negativa, diciamo, da un certo punto di vista forse anche sì, perché c'è una comunità che non starà più insieme, però c'è una vittoria del movimento, cioè in questo contesto sì, così difficile, fatemi anche tirare fuori un po' d'orgoglio, questo movimento non è che ha resistito, diciamo, in maniera così sporta a casa dei risultati, insomma, perché le famiglie escono, adesso sono finite le assegnazioni da poche ore, hanno tutti i nuclei di via del Policlinico hanno preso una casa popolare, diciamo, e quindi faremo una conferenza stampa a mezzogiorno e mezzo lì davanti che spiegherà perché lasciamo il palazzo, perché si è vinta una battaglia, e proveremo a raccontarla come qualcosa che deve darci proprio coraggio per il discorso delle lotte che facevo prima. Dall'altra, alle 3 ci si vede a Piazza Madonna di Loreto, si riunisce il Movimento per il diritto all'abitare, le realtà Asia, le realtà che lottano, diciamo, per questo diritto e questi diritti che sono sempre più negati, ed è un segnale che diamo alla prefettura, diciamo, che ha svolto in questi mesi un ruolo di mediazione, ma cosa cambia a livello governativo, cosa si sta muovendo, diciamo, che può anche incidere negli equilibri romani, non è che ci sono sgomberi in vista, noi non possiamo come dire, essere faciloni e pensare che no, tutto vada bene, perché vediamo un po' anche come si stanno evolvendo le cose. Soprattutto questa manifestazione è un messaggio a Rocca, che, diciamo, continua a voler smantellare il progetto del San Michele, a smantellare qualsiasi possibilità di dare la casa a chi lotta, a chi vive in emergenza abitativa, cioè quello che si presenta all'orizzonte è grave. Ma al sindaco Gualtieri, cioè stiamo lì sotto, perché il sindaco, come dire, ha approvato insieme al suo assessore al consiglio comunale il piano, il cosiddetto piano per il diritto all'abitare, però questo piano sta in un cassetto e non c'è una prospettiva né per chi occupa né per chi è sotto sfratto e neanche per chi è in graduatoria, perché qui le case arrivano col contagocce. In qualche settimana fa, in un incontro proprio ottenuto grazie a una manifestazione, perché noi così li otteniamo gli incontri, l'assessore diceva sì, forse dopo l'approvazione ci siamo un po' seduti, ammetteva, adesso lo dico tutto il mondo attraverso la Onda Rossa, ma sono state effettivamente le sue parole. Beh, insomma, sedersi su un tema così complicato mentre si fanno gli investimenti sul Giubileo, mentre no, si dà tanto di nuovo ai poteri forti in questa città, è qualcosa che noi non possiamo permettere. Quindi questo piano casa va messo a terra, va attuato subito con i recuperi, con una concezione anche innovativa che in parte, diciamo, è racchiusa in questo piano, perché i movimenti hanno dato battaglia su questo, deve essere attuato e deve essere attuato con urgenza. Quindi ci faremo sentire domani e nei prossimi giorni, perché cioè, indietro non si torna, no? È proprio uno slogan che è di Casale di Merode e di tutto il movimento in questo momento qua.
Bene.
Va bene, allora tu dicevi, ci dai dei spunti e poi lasciavi a noi il compito di continuare il ragionamento, quindi noi raccogliamo questo tuo suggerimento, ma naturalmente se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, magari anche se la radio poi domani, sin da conseguire domani tutta questa giornata dal punto di vista dell'abitare complessa, con lo sfratto la mattina, ci sarà anche Bruno, diciamo, insieme alla signora che vogliono sfrattare, 12:30 con via del Policlinico alle 15, ma questo è un riassunto che Paolo farà meglio di me. Però ecco, forse che anche, come dire, queste cose vengano raccontate, sia le cose atroci che fanno loro, sia le lotte che facciamo noi, perché è proprio un segnale che dobbiamo essere sempre di più a lottare.
Assolutamente, ci concordiamo con la tua considerazione. Va bene,
vediamo domani.
A domani, grazie.
A domani, un saluto di
ciao.
Cuore. Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, io intanto ci tengo a dire che la piazza di domani è una un po' la piazza di tutti e di tutte, cioè nel senso che dentro quella piazza ci sono le questioni legate al diritto all'abitare, ma noi riteniamo che ci stanno comodi i percorsi che hanno riguardato la battaglia contro la cancellazione del reddito di cittadinanza, i percorsi legati al diritto alla salute e anche al diritto ad un affitto accettabile, quella battaglia che per esempio gli studenti e le studentesse hanno messo in campo e che ancora si intravede anche dentro le occupazioni che in questi giorni stanno interessando le scuole romane, cioè quell'idea che anche i giovani, le giovani, dal punto di vista di una precarietà sempre più larga, abbiano diritto ad avere un alloggio dignitoso e soprattutto legato alle proprie possibilità e non essere sfruttati con affitti in nero o con altri strumenti che vietano sostanzialmente la costruzione di nuovi nuclei familiari, anche single, ed è una battaglia per noi molto importante questa, l'abbiamo ribadita anche rispetto a Viale del Policlinico ed è anche un tema che ha a che fare con il futuro di questo paese, cioè i nuclei monofamiliari sono sempre di più di quelli classici storicamente conosciuti, per cui questa battaglia per il diritto all'alloggio per chi vuole uscire dalla propria famiglia e non per forza costruire una propria famiglia con figli per averlo, credo che fa parte anche della piazza di domani, ma soprattutto la piazza di domani, che è a ridosso di Piazza Venezia, dove c'è un cantiere enorme, afferma anche che non è il nostro cantiere, che non è un bene comune quel cantiere, cioè quell'idea di città che si sta producendo è escludente, allontana i residenti, se ancora ce n'è qualcuno, dal centro della città. E la questione di Viale del Policlinico, ci tengo a dire, è sempre un po' una ferita, perché quella è una conquista di chi ha lottato per vivere anche in una parte della città dalla quale invece viene espulso, viene allontanato, perché queste parti della città devono rimanere a disposizione o degli affari o di chi se lo può permettere. E io direi che noi dovremmo continuare invece questo percorso di affermazione del del diritto a rimanere anche in questi luoghi della città, e questa dovrà essere parte della nostra battaglia. Per cui diciamo che la piazza di domani è una piazza che vuole dire queste cose, le vuole dire a ridosso di luoghi simbolo, e c'è il Campidoglio, c'è la prefettura, c'è il Parlamento, Palazzo Chigi a qualche centinaio di metri. È un messaggio lanciato insieme anche ad altre città e che speriamo venga raccolto da tanti e da tante. Credo che abbiamo raggiunto lo sfratto di domani.
Esatto. Pronto, ci senti?
Sì.
Perfetto, allora niente, come detto c'ho qua Paolo che ti farà qualche domanda, grazie.
Siamo partiti, Bruno, un po' con Luca per spiegare la mobilitazione di domani, ma dentro la mobilitazione di domani, e compresa la conferenza stampa fuori da Viale del Policlinico dopo l'ultima assegnazione che c'è stata qualche ora fa, è arrivata questa irruzione, diciamo, questa notizia di questo sfratto incredibilmente infame, non ho altro termine per illustrarlo. E se ti andava di spiegare un po' le dinamiche di questo sfratto, e magari diamo anche appuntamento a quella città che magari è disponibile ad essere con noi con il picchetto che stiamo organizzando per domani mattina.
Sì, no, diciamo che pure a noi ci è arrivata all'improvviso, perché qui rispetto a queste vicende non c'è mai da sorprenderci, c'è sempre passaggi ulteriori che avvengono a rendere la situazione ancora più drammatica, se non lo fosse già, rispetto alle dinamiche normali. E ci è arrivata questa comunicazione tramite una persona difesa da un avvocato di Firenze, una situazione a conoscenza del comune, perché ho parlato poco fa con Iuri Trombetti, il presidente della commissione sulla casa del comune di Roma, il quale confermava che questo sgombro non deve essere fatto. Gli ho ricordato che probabilmente dovrebbe essere un'iniziativa che vedrebbe in prima persona il comune intervenire, insomma, senza come al solito chiedere poi, tra virgolette, un intervento da parte dei movimenti. È una situazione particolare di una persona che è in codice rosso, per chi non lo sapesse, insomma, significa che è in una situazione di pericolo, no? Per cui si parla tante volte, leggiamo qui là, della necessità di interventi, eccetera. Ecco, una persona in questa situazione rischia di essere sgomberata e quindi di trovarsi in una situazione di pericolo, perché l'ultima cosa che ci raccontava è stato l'intervento direttamente da parte della polizia dopo il suo ennesimo ricovero con delle costole rotte in ospedale. Ecco, questa cosa è scandalosa, perché si tratta di una morosità incolpevole in cui sostanzialmente c'è un ritardo da parte dell'amministrazione comunale nel versare quanto dovuto al proprietario che, diciamo, è anche particolarmente velenoso, nel senso che nonostante il Comune di Roma abbia versato una prima quota di quanto dovuto, ha continuato nella sua richiesta di sfratto. È una situazione in cui, appunto, questa persona viene lasciata, lei e figli, tra l'altro una persona con invalidità al 100%, con delle malattie, insomma, che neanche ci va di raccontare, ma insomma una cosa abbastanza pesante, e viene lasciata in balia di queste violenze, per cui non si capisce perché le istituzioni bladerino di necessità di intervento, eccetera eccetera, e poi accadano queste situazioni. È una notizia che ci è arrivata all'ultimo momento, ma per fortuna che ci è arrivata, per cui noi domani mattina ho avvisato anche le compagne da questo punto di vista, perché ritengo che sia una situazione che interessi un po' tutti, e domani mattina, in quanti saremo di fronte a questa situazione di sfratto, per impedire che questa avvenga, che alla signora sia garantita, che alla persona interessata sia garantita un nuovo alloggio in sicurezza, onde evitare situazioni di violenza. Ecco, questo mi pare, insomma, pure il Comune di Roma che dice dobbiamo evitare lo sgombero, demandando quasi ai movimenti questa necessità, come avviene spesso. Insomma, una delle cose che chiediamo è di intervenire negli sfratti, figuriamoci in una situazione del genere, in cui chiediamo che all'amministrazione comunale sia immediatamente risolta questa situazione.
Sì, beh, credo che il quadro che hai descritto non ha necessità di alcun commento. È una cosa che definirla vergognosa è assolutamente insufficiente, no? In tutto il clima veramente retorico e usato il più delle volte per finalità politiche del tutto estranee alla condizione delle donne e di chi vive una situazione di violenza, e questo racconto azzera qualunque discorso, qualunque possibilità di presentare una faccia da parte di tutte le istituzioni, perché a partire dall'infamità del padrone di casa, ma quello lo sappiamo, è molto spesso i padroni di casa appartengono a questa categoria, ma a continuare ai livelli della regione, perché stiamo parlando di una persona che c'è a quel tipo di situazione, quindi c'è anche un sostegno dal punto di vista sanitario, e sappiamo che la sanità fa capo alla regione, continuando col comune, con i servizi sociali e con tutti gli altri istituti che dovrebbero farsi carico di queste situazioni. Ma come ricordavamo prima, l'unica risposta a cui pensano per poi utilizzarla per come fa comodo è quella repressiva, non quella dell'intervento sociale.
Pronto, io non ti sento più.
Non mai sentito?
Ti senti adesso? Sì, ho sentito a tratti, però ho capito il senso del discorso, non c'è problema.
Io ribadirei, Bruno, l'indirizzo, l'orario e la zona, insomma, così diamo un'indicazione.
Sì, la zona è Torregaglia, via Treccane 87D, e noi staremo con quelli che riusciamo a raccogliere entro domani mattina, dalle 8 di mattina lì ad aspettare l'ufficiale giudiziario. Abbiamo già investito Trombetti, che non si può ovviamente scansare da questo tipo di responsabilità, perché domani mattina sia disponibile per qualsiasi evenienza. L'avvocato della controparte conferma che domani lo sfratto sarà eseguito, perché già c'è la forza dell'ordine. Noi ovviamente cercheremo in tutti i modi di evitare che questo avvenga, coinvolgendo le varie responsabilità. Quindi capisco che l'allarme è arrivato a pochissime ore dall'esecuzione, però inviterei anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di Onda Rossa, qualora potessero, a venire domani mattina a dare manforte a questo picchetto antisfratto.
Quindi, per ricordarlo a fine trasmissione, via Treccane 87D?
37. Esatto.
37D, noi, ok.
36, scusate, adesso non c'ho sotto mano l'indirizzo esatto, però sì, quello che ho postato.
Ok, va bene, perfetto. Grazie per l'intervento.
Un abbraccio, saluti a tutte.
Ciao.
37D, sì.
Ok, va bene, tanto a termine della trasmissione ricorderemo i vari appuntamenti e chiaramente ricorderemo anche questo. Io penso andiamo magari a un breve stacco musicale per far riposare le orecchie delle ascoltatrici e ascoltatori, però penso che il racconto di vicende come questa lasciano attoniti, cioè nel senso che uno dice ma che davvero a Roma nel 2023 accadono cose di questo tipo, cioè le persone vengono messe in questo tipo di condizioni? Sì, accadono, poi de una che ne veniamo a conoscenza ce ne sono una caterva che non si sanno proprio, e questo però penso che imponga a tutti e a tutte la necessità di capire e ragionare su come si possa costruire un'opposizione sociale, un'opposizione nelle piazze, nei territori, nei posti di lavoro, nei quartieri eccetera, che cambi radicalmente questo stato di cose, perché non è proprio sostenibile. Fra l'altro le prospettive sono sempre, si vada peggiorando. Rimanendo alla questione della casa, leggevo oggi degli articoli su Sole 24 ore eccetera rispetto al discorso del tema casa, in cui si ipotizza un intervento che prevede dei finanziamenti a partire dal 2027, nel 2024 ci saranno le linee guida, e questo forse andrà a parlare Salvini alla stampa nei prossimi giorni. Ma di che cosa stiamo parlando, insomma, di fronte a queste vicende? E quindi adesso vi lasciamo un po' di musica e torniamo a breve in diretta.
edificando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
cose bene, io da perdere ho soltanto le catene.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Lasciamo ancora un attimo di musica, che ci stiamo un attimo organizzando e torniamo da voi.
Di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria. Quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e...
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta, smuove soli e le lune, in una parte più o meno altrove, viso mostraci il colore del cuore, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano, non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui, bocche tremanti per il freddo, pugni chiusi del pianto un muro, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
fare mo, quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore, no, di fronte allo stupore ti vuoi solo.
C'è l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria. C'è l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama.
Radio Onda Rossa, rientriamo in studio. Avevamo qui degli ascoltatori che sono venuti ad acquistare delle scarcerande, quindi ben volentieri li abbiamo accolti. È anche l'occasione per rinnovare l'invito a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a portare il proprio sostegno a Radio Onda Rossa o attraverso le indicazioni che trovate sul sito Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info oppure appunto passando qui in radio e lasciando un contributo o acquistando la scarceranda. Detto questo, ritorniamo invece nell'ordine della trasmissione. Abbiamo aperto un ampio sguardo su quella che è la situazione dell'abitare nella nostra città, ma un po' in tutto il paese, e come avevamo preannunciato, un secondo argomento di cui vogliamo parlare oggi è un argomento che peraltro insomma da questa trasmissione abbiamo affrontato più volte, che è quello delle liste d'attesa. Questo perché domenica prossima, 17 dicembre, nel pomeriggio a partire dalle 17 circa, ci sarà una iniziativa all'interno dell'occupazione abitativa 4 stelle che sta a via Prenestina 944, e presenteremo quella che è una campagna che abbiamo chiamato Caruana Salva Visite, che andremo a sviluppare poi a partire dai giorni immediatamente successi alle feste natalizie, quindi diciamo da gennaio, e che cercherà di toccare tante parti della città di Roma, tanti quartieri, anche in collaborazione con il Movimento per il diritto all'abitare, quindi avendo anche a riferimento le occupazioni stesse come luoghi che, oltre che dare una risposta al bisogno abitativo, cercano anche di costruire un modo diverso di affrontare i problemi della vita, di costruire diverse socialità, di ragionare sugli aspetti della salute intesa in quel senso ampio che ci fa all'interno di questa trasmissione parlare di tanti argomenti, cioè quella che è una condizione che si realizza dal raggiungimento di tutta una serie di obiettivi ambientali, sociali, di lavoro e così via, e non è quindi non fa riferimento solo all'aspetto sanitario in senso stretto, ma ovviamente l'aspetto sanitario è un aspetto centrale e fondamentale, sia come elemento di redistribuzione della ricchezza, perché anche questa funzione di salario indiretto ha il servizio sanitario pubblico, cioè quello di permettere alle persone, indifferentemente dalla propria condizione economica, di poter accedere a tutti i servizi necessari a proteggere la propria salute. Questo già sappiamo che è ampiamente negato, basta leggere i rapporti dell'Istat eccetera per accorgersi che ci sono milioni di famiglie nel nostro paese che hanno rinunciato alle cure mediche perché non hanno le possibilità socio-economiche per accedervi, e perché c'è uno smantellamento del servizio pubblico che è propedeutico a percorsi di privatizzazione sempre incipienti del servizio sanitario, e che poi si sommano con quella serie di interventi come per esempio l'inserimento delle assicurazioni sanitarie all'interno dei contratti nazionali, che in qualche modo quasi ci riconducono a quella condizione che era quella delle mutue che caratterizzavano il sistema sanitario in Italia prima dell'affermarsi nel 78 della legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, e che peraltro è stato istituito grazie alle lotte dei lavoratori, in primo luogo della sanità e degli altri settori operai e proletari, e che era anche una necessità rispetto a un fallimento della gestione delle mutue, non solo quindi per un fatto di equità e di crescita della opportunità di cura, ma anche per un fatto, insomma, di inadeguatezza del modello precedente. Questo ha fatto sì, peraltro, che fino a una ventina d'anni fa, possiamo dire più o meno, il servizio sanitario nazionale in Italia era uno dei modelli più produttivi, se vogliamo dire così, a livello internazionale, produttivi inteso come rapporto fra spesa per paziente e risultato di salute, dove appunto la spesa pro capite è rimasta sempre bassa, anche nei periodi in cui non c'erano i ticket, per capisse, e quindi l'accesso al servizio era effettivamente gratuito. Era comunque una spesa molto più bassa, per esempio, degli Stati Uniti d'America, dove invece c'è un servizio totalmente privato, quindi non solo più bassa per il paziente, che quello diceva beh, è ovvio, qua è pubblico, l'auto devi pagare, no, ma proprio il costo sanitario pro capite in Italia complessivo è un costo che è molto al di sotto di quello che si ha nei paesi anche a grande privatizzazione. Questo persino il costo dal punto di vista del bilancio pubblico, il sistema sanitario privato degli Stati Uniti eppure pesa tantissimo sul bilancio pubblico degli Stati Uniti. Questo per dire che quindi chiaramente questo tipo di politiche che lo vanno a smantellare sono politiche che non rispondono a esigenze neppure di razionalità capitalistica, diciamo così, ma esclusivamente a esigenze puramente capitalistiche, cioè quello di favorire la produzione del profitto. E quindi diciamo questa situazione è una situazione che non possiamo tollerare, non possiamo accettare, che ha un elemento ulteriore che riguarda tutti e tutte noi, nel fatto che le persone non solo non possono economicamente, non solo si trovano in situazioni di difficoltà di accesso, perché magari l'articolo 5, tanto per fare riferimento alle questioni della casa, che nega la residenza, impedisce a tante famiglie, magari ai bambini eccetera, di iscriverli al Servizio Sanitario Nazionale, quindi di avere il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta e così via, ma anche perché quando vai a richiedere una prestazione, proprio a seguito di questo smantellamento del servizio pubblico, ti vengono proposti appuntamenti a un anno e mezzo, 8 mesi, a volte addirittura ti viene detto che le liste sono chiuse e quindi richiama fra una settimana, fra 10 giorni, quello che è. Tutto questo, oltre che essere indegno, perché ovviamente significa mettere le persone nella condizione di non potersi curare, perché lo capiamo da soli che capita tante volte che persone in cui il medico di famiglia, magari nella richiesta della prestazione, indica il sospetto di neoplasie, comunque di malattie gravi, e l'appuntamento gli viene dato a 6 mesi, che in un certo senso ha una sua valenza terapeutica, nel senso che se non sei morto probabilmente non c'avevi il problema che veniva temuto. Quindi diciamo, oltre agli ostacoli economici, c'è anche un fatto concreto, materiale, proprio diretto, del fatto che tu, se hai necessità di curarti, non puoi aspettare quei tempi. quei tempi peraltro sono dei tempi che non sono neanche da un punto di vista normativo sono accettabili, perché le norme che regolamentano il servizio sanitario nazionale stabiliscono anche che in base a quelli che sono i codici di priorità indicati nella ricetta dal medico curante che ti prescrive la prestazione, sono dei tempi che vanno obbligatoriamente rispettati, e la norma prevede che qualora l'ASL o comunque il presidio sanitario a cui ti rivolgi non è in grado di rispettare quei tempi indicati nella ricetta, tu hai diritto a svolgere la prestazione in servizio di intramegna, quindi in servizio privatistico all'interno del servizio pubblico, ma con il costo a carico della ASL, e quindi per quanto riguarda il paziente, il costo che avrebbe avuto normalmente dal punto di vista del ticket o l'esenzione, se esente, e così via. E quindi questo è uno strumento che già da alcuni anni stiamo utilizzando nella città di Roma, e che si è dimostrato molto valido per ottenere dei risultati effettivi, ma che naturalmente è poco conosciuto, ancor meno pubblicizzato, perché crea una situazione di grave difficoltà al servizio sanitario, lo mette in qualche modo con le spalle al muro, perché la normativa prevede peraltro che i servizi di intramegna in queste occasioni dovrebbero essere sospesi e tutte le risorse dell'ASL dovrebbero essere indirizzate invece a soddisfare le richieste di prestazioni derivanti dal servizio sanitario, quindi istituzionali, prima di poter riaprire a quello che poi è un sistema, quello dell'intramegna, a cui noi siamo profondamente contrari, perché significa privatizzare il servizio sanitario. Però senza allargarci ulteriormente su questo aspetto, rimanendo alla vicenda e facendo un passo indietro, diciamo, in alcuni casi addirittura si dice che la lista è chiusa, richiama. Ecco, in questo caso la norma non solo dice no, non si può fare, ma prevede delle sanzioni a carico di quei funzionari responsabili della lista, e che hanno quindi dato indicazione di dichiararla chiusa. E quindi anche qui c'è la possibilità, noi abbiamo definito una procedura attraverso la quale richiedere queste prestazioni. Quindi, diciamo, domenica al 4 Stelle presenteremo un po' questo lavoro e in qualche modo cercheremo di far capire la necessità dello sviluppo di questi processi, anche considerando che una cosa a cui stiamo assistendo da un po' di tempo a questa parte è quella di iniziare a spostare l'attenzione a livello mediatico. In che senso? Questa questione di lista d'attesa è stata tenuta nascosta da tanto tempo, oramai soprattutto dopo il Covid è completamente esplosa, perché è talmente dilagante che non si può fare a meno di dirla. E allora rispetto a questo, quello che sempre più si sta introducendo, oltre da un lato, e questo è un aspetto sul quale bisogna capire come organizzare la battaglia per impedirlo, cioè da un lato quello di rivolgersi da parte del servizio sanitario pubblico al settore privato per chiedergli, dietro l'autopagamento chiaramente attraverso le nostre tasse, di intervenire su questi servizi, ma c'è sempre più diffusa il discorso del fatto che la prestazione che ti è stata indicata dal medico sia corretta. Che cosa intendo? Si va sempre più dicendo, ma non solo dicendo, si fanno pressioni sui medici di famiglia eccetera eccetera, per dire: guarda, C'è una facilità in cui viene prescritto, che ne so, una visita specialistica piuttosto che un'analisi del sangue, piuttosto che una ecografia, e quindi questo crea le file, cioè come a dire che diffusamente persone, pazienti e medici, non sapendo che cosa fare di bello nella giornata, si decidono di farsi prescrivere una visita o un'analisi, un esame strumentale. È chiaro che questo è un modo che peraltro è presente in tanti aspetti della nostra vita, che da diverso tempo, di cercare di colpevolizzare gli individui rispetto alle mancanze del sistema sociale. È la stessa cosa di quando ci dicono: mi raccomando, quando ve lavate i denti chiudete l'acqua, perché sennò sprecate l'acqua e c'è la crisi idrica, salvo scoprire che oltre l'80% dell'acqua viene utilizzata a fini agricoli o industriali. Quindi io posso anche lavarmi i denti chiudendo l'acqua, e lo faccio perché come elemento, diciamo, di buon vivere, ma non cambia niente dal punto di vista. Esatto, esatto, giusto, no? Giusto, l'estate scorsa siamo stati lì a Rieti a rilevare che circa il 60% dell'acqua si perde nella strada che fa dal Peschiera qua. Ma uguale lo stesso ragionamento che viene fatto rispetto ai consumi energetici, no? Quando noi abbiamo semplicemente i centri di calcolo che oramai consumano una quantità di acqua e di energia inimmaginabile per la potenza di calcolo che vanno a sviluppare, e però ci viene detto che attento, mi raccomando, non usare la macchina Euro 2 perché sennò il pianeta si distrugge, e vediamo la COP28 che esalta i combustibili fossili, quindi voglio dire, ci piano per i fondelli, stiamo una radio, non possiamo usare termini volgari, in una maniera eclatante. Ecco, allora questa iniziativa di Domenica al 4 Stelle vuole rilanciare questa campagna, vuole provare anche a ragionare con le occupazioni rispetto al fatto di costruire, diciamo, dei presidi di difesa del servizio sanitario pubblico nei territori, a partire appunto dalle occupazioni, ma anche dal coinvolgimento delle persone che vi abitano e ne sentono la necessità e la voglia. Del resto, un po' tutto il lavoro del coordinamento regionale sanità da tanti anni si sviluppa insieme e in relazione con i movimenti per la casa, quindi è, diciamo, un momento, una tappa del tutto naturale. E quindi ecco, questo un po' era un elemento che volevamo portare all'attenzione, ricordare, e non so se vogliamo aggiungere qualcosa.
Incontro, diciamo, tra il Movimento per il diritto all'abitare e il percorso del coordinamento sanità, lo chiamo così per comodità, e ci ha dato una mano ad affrontare dentro le occupazioni un tema che spesso viene messo in secondo piano, cioè le persone poi non si curano sostanzialmente perché le liste d'attesa sono molto lunghe, perché pensano che l'unico modo per superarle sia la raccomandazione, cioè conoscere qualcuno o qualcuna che ti consente di saltare la fila, oppure magari si mettono nelle mani di esperienze anche meritorie come Medici Senza Frontiere o altre dinamiche associative legate alla salute di questo tipo, ma che arrivano fino a un certo punto, non sono in grado di produrre invece quel conflitto necessario che noi e invece pensiamo si debba mettere in campo. Per cui l'appuntamento del 17 per noi è molto importante, è il nostro contributo, essendo le occupazioni dislocate in diversi territori, per cercare di far camminare questa campagna. A noi ha colpito molto il fatto che ogni volta che abbiamo affrontato questo tema delle liste d'attesa, le teste di chi partecipa alle riunioni, cioè parliamo degli occupanti, delle occupanti, fanno sì con la testa, cioè si muovono la testa dicendo sì, esattamente questo è il problema più grande che noi abbiamo. E l'altro tema che ci piacerebbe anche cominciare ad affrontare con maggiore serietà, e per questo stiamo provando a coinvolgere l'ASL dentro questi meccanismi, è quello della prevenzione. Stiamo leggendo in maniera preoccupata che è diminuito il meccanismo della prevenzione nel nostro paese e in questa città, e stanno aumentando le dinamiche di malattie anche importanti come i tumori, proprio perché non c'è prevenzione, proprio perché non viene fatta una diagnosi in tempo necessario, e per cui tutto diventa cura, cioè la salute diventa soltanto la cura di corsa in emergenza perché magari la dinamica è andata troppo avanti. Ecco, per questo noi siamo ben felici, diciamo, in qualche modo di dare una mano nella costruzione di questa carovana e di questo percorso che intende partire da gennaio, e invitiamo per cui dentro la biblioteca che è stata aperta da poco, dentro l'Eurostar 4 stelle occupato, non solo le occupazioni alle quali abbiamo già dato il nostro invito nelle riunioni che facciamo settimanalmente, ma anche alla curiosità, diciamo, della città di farsi una passeggiata, di venire lì domenica pomeriggio, visitare la biblioteca e partecipare a questo incontro di presentazione della carovana.
Certo, a conferma di quello che dicevi, ricordo in Italia ci sono fra un 30 e un 40% di popolazione che è malata cronica, e questo si associa molto sia con l'assenza di prevenzione, sia ovviamente che il fatto che si fanno fare una vita di merda, per dirla in francese, ma anche con la mancanza ma con l'interesse più che la mancanza, l'interesse a privatizzare le cose. E un privato, se c'ha un paziente che rimane malato per tutta la vita, è come trovare un uovo dalle galline d'oro, non ha nessun interesse a curarlo, tantomeno a prevenire la malattia, a guarirlo, non a curarlo sì, a guarirlo no, a prevenire la malattia, perché ovviamente quello campa in base a quante prestazioni riesce a elargire, e questo da solo ci dovrebbe far capire che è insensato proprio che esista un settore sanitario privato. È un bene che dovrebbe e potrebbe essere solo pubblico. Va bene, detto questo, andiamo a un nuovo stacco musicale che ci porterà all'ultimo argomento, cioè quello relativo alle azioni repressive nei confronti di chi all'interno del mondo della sanità prova a lottare, e niente, quindi ci risentiamo fra pochissimo.
Vanno in onda tutti i giorni tagli e precariato. Questo denaro è maledetto. Morire non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
Maledetto denaro, maledetto lavoro.
Nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
Maledetto lavoro, maledetto denaro.
I soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato abbiamo al telefono una compagna dello Spallanzani per aggiornarci un po' su una vicenda che da questi microfoni abbiamo raccontato tante volte, perché è una vicenda che inizia addirittura, se non sbaglio, a maggio del 2017, quando durante un presidio dei lavoratori dello Spallanzani, lavoratori e lavoratrici del coordinamento dello Spallanzani, fecero un intervento appunto a questa radio per raccontare quanto stava avvenendo, e a seguito di questo hanno subito una serie di provvedimenti di carattere disciplinare, e oggi addirittura si tenta la strada dell'attacco penale. Questo malgrado invece sul piano del lavoro, dopo essersi fatti mi pare 3 o 4 mesi di sospensione, hanno poi vinto la causa in primo grado. Però lascio a te insomma un po' ricordare i fatti per chi ci ascolta, e soprattutto dirci quali sono le prossime tappe, diciamo, di questa vicenda. Pronto?
Ciao, sì, sì. Ciao. Mi senti?
Sì, sì, perfettamente.
Sentite. Sì, ciao, sì. A tutti e a tutte. E allora, grazie intanto per aver fatto un riassunto. Sì, la vicenda appunto dei lavoratori dello Spallanzani sospesi per 4 mesi nel maggio 2017. E diciamo è una vicenda che la radio conosce bene, anche molti compagni e compagne, e quindi questa vicenda insomma dura da diversi anni, e diciamo ci sta vedendo protagonisti nei tribunali di Roma, sia a livello civile come ha detto te, ma anche a livello penale. E diciamo che quello che io volevo ricordare è che a questo punto a livello diciamo penale siamo arrivati all'ultima tappa di primo grado, che è il dibattimento finale, che avverrà giovedì 21 a Piazzale Clodio. E diciamo che noi ci ritroviamo a dover affrontare questa repressione voluta dall'allora direttrice generale, perché, come già hai accennato, durante una delle proteste, una delle tante proteste che nel 2017 aveva avuto luogo, abbiamo deciso con un compagno, come COBAS e come coordinamento lavoratori e lavoratrici spallanzani, di fare due interventi alla radio. E questi due interventi versavano principalmente su un argomento che avete, insomma, di cui si è parlato fino a qualche minuto fa, quello della difficoltà di accedere alla salute, la difficoltà di curarsi, e stavamo parlando appunto di questo già nel 2017, anche se insomma difficoltà a curarsi è di lunga data, ma chiaramente col Covid le cose sono poi peggiorate, tanto che sì, la gente alla fine decide di non curarsi più perché la salute costa molto cara. E quindi un intervento che si fa su questo, e il secondo intervento fatto alla radio nel 2017 che si va invece sul quelle che erano le condizioni di lavoro al tempo all'interno del nostro istituto, in primis la carenza di organico, che chiaramente poi era già nota, ma che con il Covid è uscita in tutta la sua potenza e più che altro drammaticità, perché abbiamo ben visto quello che è accaduto con la carenza d'organico, insomma la risposta che c'è stata da parte della sanità è stata soprattutto all'inizio abbastanza faticosa e tragica, soprattutto per il fatto che mancassero operatori sanitari. Quindi diciamo che ecco, sulla base di questo l'amministrazione di allora decise di sospenderci per 4 mesi e poi denunciarci anche alla Procura della Repubblica, per cui insomma questa storia dura da parecchi anni. E come dicevi tu, a livello diciamo di tribunale civile il primo grado è stato vinto da parte nostra, ma non contenti di questo hanno comunque deciso di fare appello, quindi anche purtroppo diciamo la nostra presenza in tribunale continuerà anche il prossimo anno. A gennaio ci sarà l'appello per il civile e vediamo come si concluderà invece il primo grado del penale giovedì, anche se non so adesso quando ci sarà la sentenza finale, però noi siamo abbastanza ottimisti, anche se insomma io la giustizia non è che ci credo più di tanto, visto a volte delle sentenze allucinanti, soprattutto contro i lavoratori che tirano fuori, però vedremo un po', chiaramente poi ci aggiorneremo su questo, e per cui anche la prossima settimana e nelle successive settimane daremo degli aggiornamenti su quelle che sono per adesso delle vicende insomma che si svolgono in tribunale.
Certo, ma su questo fra l'altro una cosa che mi chiedevo, no? Ai lavoratori vengono appunto imputati comportamenti lesivi del buon nome dell'azienda, e già questo ce la dovrebbe di lunga, no? Perché stiamo parlando dell'immagine dell'azienda. In realtà non stiamo parlando di un ospedale, di un luogo di cura, non dovrebbe vivere dell'immagine che ne danno i lavoratori, ma dovrebbe vivere del servizio che presta ai cittadini che ne hanno necessità. Ma a parte questo, e poi magari ecco, in questo caso si verifica in primo grado che viene sconfessato l'operare dell'amministrazione, però si va in appello. Tutto questo significa una spesa di soldi a carico del servizio sanitario. I soldi del servizio sanitario sono
i finanziamenti che ottiene attraverso il prelievo fiscale che fa, come sappiamo, solo ai lavoratori, perché oltre l'80% delle entrate fiscali in Italia derivano da lavoratrici e lavoratori. E allora uno si chiede, ma non andrebbero perseguiti per una questione di danno erariale questi personaggi che pensano di passare il tempo, spendere soldi e impegnare l'amministrazione? Perché immagino che l'amministrazione dello Spallanzani abbia dovuto produrre dei documenti, delle carte, insomma, relativamente prima per imputarvi, diciamo, e poi in sede di tribunale. Allora, da questo punto di vista, mi sembra molto evidente che ci sia un utilizzo del servizio pubblico che è molto differente a secondo che tu rivesti il ruolo di lavoratore o viceversa il ruolo di dirigente, e quindi che si crea una situazione che evidenzia la necessità di una contrapposizione, e questo penso che sia un elemento che forse sarebbe utile provare a sostenere e a capire come utilizzarlo per organizzare una risposta a questi comportamenti. Tu che pensi?
No, assolutamente ragione. Quanta spesa economica e quante anche energie spese soltanto per far appunto valere quella che era la propria immagine lesa, quando noi appunto stavamo parlando di salute, di diritti, e sicuramente questa potrebbe essere, cioè, capire effettivamente quanto poi questo ha veramente appesato, cioè tutta questa spesa, soldi pubblici appesato in tutti questi anni, anche in questa vicenda legale. Sarebbe interessante appunto forse andare a capire se c'è modo di poter chiedere risposta a questi dirigenti di quello che loro fanno, comunque sia mettono in atto con una tranquillità in modo molto tranquillo e rilassato, senza che appunto abbiano poi sulla loro pelle nessuna conseguenza, cioè comunque hanno accesso a dei fondi pubblici e li utilizzano in questo modo. Quindi perché no, questo sarebbe anche da comprendere a livello legale con le nostre avvocate, i nostri avvocati, se c'è anche il modo di poter capire se c'è una strada anche in questo.
Certo.
Perché no?
Certo, fra l'altro poi mi viene in mente, peraltro per 4 mesi hanno rinunciato alla prestazione di 2 infermieri in una situazione peraltro di carenza di personale. Anche questo, diciamo, è un danno ulteriore prodotto al servizio sanitario, no?
Sì, togliendoci anche lo stipendio, quindi in quello hanno risparmiato, però.
Mica tanto, perché intanto hanno dovuto ridare lo stipendio.
Dopo ci hanno dovuto ridare, ma chiaramente quello che hanno, poi vabbè, chiaramente per noi l'aspetto del risarcimento economico è un aspetto minoritario rispetto al fatto
al valore politico
del valore politico di quell'azione repressiva, cioè comunque sia ha creato tanta paura, ha creato tanto timore nei lavoratori, e chiaramente in qualche modo loro una lotta che era una delle poche lotte nella sanità che erano in piedi a Roma e nel Lazio, ha perso tantissimo.
Certo.
Quindi quello era chiaramente il loro obiettivo. Poi per noi sì, ci hanno risarcito, ma insomma.
Non era questo il punto, però era per dire, insomma, che da qualunque lato la si vede, evidenzia soltanto la sua vera natura, che è quella di tutelare l'interesse particolare e privatistico dell'azienda, appunto, quindi di un soggetto privato che si pone anche dentro il servizio sanitario come un soggetto privato che risponde del bilancio, risponde del mantenimento del comando sulla forza lavoro, risponde delle esigenze di gestione delle situazioni patologiche in funzione di quello che è il messaggio che si vuole dare alla popolazione, perché l'abbiamo visto in maniera eclatante col Covid, ma anche in tante altre situazioni, come anche la cura è un elemento che serve a governare un paese, e quindi sono tanti gli aspetti sui quali va posta l'attenzione per rispondere in maniera adeguata a questo tipo di politica, insomma.
Certo.
Va bene, niente, allora non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi ti salutiamo. Intanto ricordiamo agli ascoltatori, anzi ricordacelo te, quando è questa ultima udienza della causa penale e quando invece inizierà l'appello della causa civile.
Allora, l'ultima udienza, insomma, non ci sono cambiamenti dell'ultimo minuto, ma lì poi aggiorniamo su questo. È giovedì 21 alle ore 14, per ora fissata, a Piazza Leclodio. E per quanto riguarda invece la causa civile, a gennaio, il 12 gennaio, diciamo che ci vogliono far proprio passare bene le feste, per cui ci hanno messo proprio così, con queste belle date. E quindi sarà la causa civile il 12 gennaio, non so ancora bene l'orario e il luogo in realtà, però poi al limite, tanto noi ci risentiamo.
Certamente.
Per cui per anche il resto degli aggiornamenti.
Va bene, ok. Allora,
grazie per questo spazio e buona lotta e insomma anche per tutta la campagna che inizierà domenica. Scusate, mi posso dire una cosa? A che ora è domenica? Perché non sono riuscita a capire bene.
Diciamo intorno alle 5, dico intorno alle 5 perché sì, l'ora precisa la definiremo oggi, che andiamo appunto dopo la trasmissione lì al 4 Stelle con loro, però sarà nel pomeriggio, quindi le 5 sicuramente è un orario in cui saremo.
Il 17 è il giorno e alle 17 faremo.
Certo, faremo tutto alle 17. Saremo in 17.
Speriamo di più.
Un po' di più.
È vero.
17.000 saremo. Va bene. Ok.
Dai.
Va bene. Ciao. Grazie, a presto. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao. Ciao. Va bene, abbiamo concluso la trasmissione odierna, fra l'altro come ho appunto confessato poco fa, siamo attesi al 4 Stelle per gli ultimi incontri di carattere organizzativo, quindi andiamo un po' a riepilogare i vari appuntamenti e dopodiché vi salutiamo.
Domani è una giornata decisamente intensa e cominciamo già domattina alle 8, picchetto antisfratto a Torre Gaia, proviamo a stare insieme a questa donna vittima di violenza che il proprietario di casa vuole sfrattare, e dovrebbe avere l'ausilio della forza pubblica. Tenete conto che questo proprietario di casa si è già intascato 4.000 euro di bonus affitti che il comune aveva fatto arrivare, una prima tranche, ma questo non l'ha fermato e vuole a tutti i costi riprendersi il proprio alloggio, fregandosi ampiamente della condizione sia di salute sia di maltrattamento che questa persona con la sua famiglia chiaramente sta subendo. Per cui rischiamo domani di avere un altro momento di violenza. Mi fa venire in mente che bene ha fatto chi ha smontato la panchina rossa dentro l'università ed è stato anche attaccato per questo, perché questo smaschera sostanzialmente il perbenismo col quale si affronta la questione di violenza di genere, e poi dopo avvengono cose come quella di domani mattina, proprio nei confronti di una donna che dovrebbe essere tutelata invece che messa in mezzo ad una strada. Questo riguarda anche l'inefficienza dell'amministrazione comunale di garantire il passaggio da casa a casa a chi è vittima di uno sfratto, e a Roma sono migliaia le persone che stanno rischiando e che già stanno subendo questo tipo di intervento, e noi domani ci mobilitiamo esattamente su questi temi. Prima saremo a Viale del Policlinico per una conferenza stampa alle 12.30 in cui salutiamo lo stabile, ma salutiamo anche un risultato importante. Nella riconsegna dello stabile alla prefettura c'è anche il risultato di 44 alloggi assegnati alle 44 famiglie che risiedevano dentro quell'occupazione dal 2009. Diciamo che Viale del Policlinico è stato occupato la prima volta nel 2009, c'è stato uno sgombero, siamo rientrati nel 2010 e ce lo siamo tenuti fino ad oggi, e oggi le famiglie andranno a vivere in vari luoghi della città, quasi tutte nel quadrante est di Roma, arrivando fino a San Basilio, diciamo come punto più lontano, e arrivando dall'altra parte alla zona di Valmelaina, Viale Ionio, eccetera. E da lì ci muoveremo dopo aver festeggiato, tra virgolette, diciamo, questo momento importante, verso Piazza Madonna di Loreto. Perché in quella piazza? Perché siamo a due passi dal Campidoglio, a due passi dalla prefettura, a pochi passi da Palazzo Chigi. La giornata di domani è una giornata nazionale, dislocata, contro la manovra finanziaria del governo, contro le politiche abitative di taglio, ma anche contro il ministro Salvini. Abbiamo invitato anche i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico, che sciopereranno il 15, che sono state precettate e che hanno deciso di disobbedire a questo precetto, e siamo ben felici di denunciare questo ennesimo attacco di un ministro che non si occupa solo di trasporto, ma si occupa anche di infrastrutture, si occupa di casa, sta presentando il 19 il suo piano casa, per cui la giornata di domani è dedicata anche a lui, cioè dopo essere stati sotto il ministero lo facciamo in questo modo. Sarà una giornata interessante, invitiamo tutti a essere presenti, a cominciare da domani, ma soprattutto nel pomeriggio, perché ci faremo sentire ma ci faremo anche vedere.
Bene, continuando con gli appuntamenti, come detto, domenica prossima 17 dicembre nel pomeriggio, diciamo dalle 17 per essere più sicuri, staremo all'occupazione 4 Stelle a Via Prenestina 944 per presentare questa carovana salvavisite, così l'abbiamo voluta chiamare, che poi a partire da gennaio porteremo in giro per la città. Ecco, questi sono gli appuntamenti più immediati, poi ce ne sta una lunga lista. Vi invitiamo peraltro a prestare attenzione anche alle varie mobilitazioni a sostegno della resistenza e del popolo palestinese che si svilupperanno in questi giorni, e soprattutto a parteciparvi. Salutiamo con questo gli ascoltatori e ascoltatrici, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Buonasera.
Sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei, sui fatti tuoi.